Ma cominciamo a rispondere a questi, semmai, e poi vediamo.
Comincio con quella della teologia, no? Quella teologia comparata. Beh, io penso che, vorrei chiedere un po' quali sono i criteri, no? In base alle quali, ai quali si può costruire una teologia comparata, cioè presentare diciamo le varie religioni da un punto di vista il più possibile, direi, oggettivo, nel senso scientifico, insomma. Ecco, io penso che qui soprattutto a partire dall'Ottocento, poi per tutto il Novecento, abbiamo fatto delle acquisizioni metodologiche molto importanti, e cioè che il fatto religioso va rispettato nella sua pluralità e nella sua concretezza storica. Cioè, forse la chiave, questa è una mia convinzione, ho scritto anche su questo, eccetera, la chiave per presentare in modo obiettivo, quanto riusciamo, perché ovviamente ciascuno di noi parte sempre, come si dice, da una precomprensione, è evidente, io non posso mettermi nel niente, nell'astratto, ma io parto dalla mia precomprensione, dal mio punto di partenza, il quale, se ben gestito, diventa una ricchezza per capire l'esperienza degli altri. Allora, pur partendo dalla mia precomprensione, io posso tentare, attraverso due criteri fondamentali, a mio avviso, di offrire un panorama oggettivo della pluralità e della storia delle religioni, cioè un criterio è il criterio proprio storico, cioè vedere, cioè le religioni in realtà hanno una storia molto precisa, non sono degli universi sistematici dati una volta per tutte, hanno una storia, hanno un'origine, e questo posso studiarlo, cioè come posso studiare la storia dell'induismo, come nasce dal suo tronco il buddismo, le varie forme di buddismo, eccetera. Questo è un dato storico. Così come l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, ci sono dei collegamenti storici molto precisi. Quindi un criterio storico, a mio avviso, è fondamentale. E secondo, un criterio, un punto di vista fenomenologico. Cioè, cosa vuol dire? Partendo da alcuni grandi maestri del Novecento, cioè il fenomeno religioso ha una sua identità particolare, cioè il rapporto col divino, uso questa espressione, anch'io uso questa espressione che usi te, perché il rapporto con Dio vuol già dire una precisa immagine del divino, ma il rapporto col divino ha alcuni caratteristiche fondamentali, e quindi c'è un'esperienza religiosa, a me piace molto questo termine, c'è un'esperienza religiosa che è al di là della identificazione religiosa, della religione in cui poi si manifesta, e io posso distinguere, ecco, questa, come c'è un'esperienza psicologica, come c'è un'esperienza sociale, come, ecco, c'è un'esperienza religiosa. Questo implica un grande presupposto, ovviamente. Il grande presupposto è che, ultimo, ci sia la realtà del mistero, cioè che abbia una identità ontologica, per cui io posso dire qui c'è una relazione, un'apertura, un'attesa, un dare forza. Ecco, questo è un grande presupposto scientifico. Perché se io non ho questo presupposto, che cosa faccio? L'esperienza religiosa la posso ricondurre a un altro tipo di esperienza. Allora l'esperienza religiosa è un'esperienza psicologica patologica, per esempio. Oppure la posso ridurre a un fenomeno sociale. È il collante di una società, eccetera. Ma così facendo, che cosa faccio? Io non distinguo la tipicità, l'originalità del fenomeno religioso. Non è facilissimo, non è facilissimo, perché l'aspetto antropologico, psicologico, sociologico, eccetera, ci sono e sono molto presenti, però io penso, sono convinto proprio scientificamente che l'esperienza religiosa designa anche una peculiarità dell'esperienza umana che può essere intenzionata, può essere colta, può essere espressa. Allora, mettendo insieme questi due criteri, il criterio direi fenomenologico e il criterio storico, dello sviluppo storico, io posso dare una visione abbastanza oggettiva della realtà delle religioni, pur partendo dalla mia esperienza religiosa, che mi permette di cogliere, diciamo, altri tipi di esperienze religiose. Cioè, il punto è quando la mia esperienza religiosa diventa, come dire, un'esperienza religiosa esclusiva, che dice solo la mia è vera, per cui le altre non sono, sono delle deformazioni, sono forme idolatriche, e cioè, può essere un atteggiamento di questo genere, oppure un'esperienza intesa in senso fondamentalista, per cui io leggo le altre esperienze religiose non nella loro originalità, ma solo attraverso la chiave di lettura, la lente della mia esperienza religiosa. Quindi partire dalla storia e dall'esperienza religiosa implica anche, direi, una scetica intellettuale scientifica di sapere in qualche modo mettere tra parentesi la propria convinzione religiosa per raggiungere l'identità reale delle altre. Quindi alcune volte ci sono, mi sembra, nella storia, nella visione delle religioni ci sono alcuni limiti. I principali sono: uno, leggere le esperienze religiose riconducendole a un altro tipo di esperienza; secondo, quello di leggerle in maniera comparativistica, senza scavare, diciamo, in quella forma religiosa profonda che dentro ogni religione si esprime e che è un fatto dinamico.
Mi va benissimo quello che dice, ma forse non ha risposto alla mia domanda. Lei ha detto giustamente che una visione dello storico delle religioni deve dare un significato della religione nella sua impiantazione. Ma io parlavo del teologo, cioè di chi studia il Dio, non la religione, anche se le cose sono chiaramente collegate. Quindi la domanda diventa: esiste una definizione concordata tra tutte le religioni di Dio, oppure bisogna porsi il problema come se fosse il Signore, come si fa a conciliare una definizione di un Dio infinitamente buono col problema del male innocente?
Ma io direi che non c'è una descrizione univoca del divino, non c'è una descrizione, perché come dire, c'è una distinzione direi fondamentale tra, se voglio, così essendo un po' semplificatorio mi sembra, tra tre grandi forme di esperienza religiosa che hanno un riferimento al divino. Cioè, la prima direi è l'esperienza religiosa più tradizionale, più originaria, dove il Dio è toteion, il divino, il sacro, dove c'è ancora una, mi sembra, una compenetrazione molto forte tra il livello del sacro e il livello, chiamiamolo così, del profano, del mondano, per cui Dio non ha una, non posso dargli una definizione, una identificazione precisa, univoca. È un divino polimorfo, è un divino cangiante, è un divino molteplice. Poi c'è un altro elemento che mi pare fondamentale, proprio dal punto di vista della storia delle religioni, questo per cui la definizione del divino è molto collegata allo sviluppo storico, e cioè è, direi nella forma più alta, più intensa, è l'esperienza religiosa del Buddha. che è l'espressione di tutta una tradizione, soprattutto dell'Asia, in cui qual è il senso? Io ho cercato di capire, adesso non sono un esperto, ma l'esperienza del Buddha è un'esperienza, a mio avviso, autenticamente religiosa. Molti interpreti occidentali dell'esperienza del Buddha dicono non è, il Buddha è ateo, appunto perché non dà una descrizione del divino, non esprime una relazione col divino. Molti orientalisti, ma a mio avviso questa è una diciamo un'interpretazione assolutamente riduttiva e non esatta, perché il Buddha che cosa esprime? Esprime questa esperienza religiosa fondamentale, che proprio quello che diceva Siddhartha, mi pare prima, no? Che la cosa più alta, ultima, che io posso fare di fronte a questo divino che le religioni tradizionali vedono immergere come un, come dire, tutta la realtà, la cosa più autentica che posso fare e ultima che posso fare è mettermi in un atteggiamento di ascolto che è silenzio e attesa, annientamento, di fronte, perché il divino io posso umanamente intenderlo per chi è solo se lui in qualche modo a me si fa vicino. Non posso io con le mie categorie, con la mia forma di vita mondana, eccetera, interpretare come è Dio, perché nel momento in cui lo interpreto con le mie categorie, il mio pensiero, la mia esperienza, lo porto al di qua. Invece il divino autenticamente, questa è la grande l'esperienza, secondo me Buddha, come diceva Romano Guardini, è forse l'esperienza religiosa più autentica, più straordinaria, perché ha capito proprio questo, cioè che Dio è Dio, il divino. Lui non usa la parola Dio, perché dice quando già parlo di Dio lo categorizzo, lo antropormizzo, e qui io non posso fare altro che mettermi in questo atteggiamento di silenzio assoluto, di apofasi, di negazione. Per cui Dio, che il divino, che cos'è? È ciò che è assolutamente al di là, chiamiamolo il nirvana, cioè lo spegnimento. Questo è straordinario questo. La terza forma è quella che poi caratterizza quelle che noi chiamiamo in modo un po' indistinto, eccetera, le religioni di rivelazione, di ebraismo, cristianesimo, islam, dove succede qualche cosa. Cosa succede? Qual è l'incipit che muove tutta una dinamica diversa? È che secondo la testimonianza, partiamo da Abramo, eccetera, poi abbiamo una storia biblica molto precisa, eccetera, questo divino che è al di là di tutto entra in rapporto con me, parla, fa storia. Ora, questa è la dinamica, l'esperienza su cui si regge tutta la tradizione delle tre religioni rivelate. Ora, voi capite che qui è un passaggio delicatissimo e straordinariamente importante, cioè Dio entra in relazione con me, chiama Abramo. Cioè, Buddha non mi dirà mai il divino mi ha chiamato, ma io sono entrato nella profondità di che cosa? Non posso dirlo, perché se lo dico tradisco quello che ho intuito, l'illuminazione, quella che lui chiama, ed è di una coerenza, di una autenticità, a mio avviso, straordinaria. Qui abbiamo un movimento inverso, cioè io non spengo me stesso per entrare in un'altra dimensione che è altra, ma, come dire, quest'altra dimensione, cioè Dio entra in relazione con me, fino a quel paradosso di identificazione che nel cristianesimo è il Dio che si fa l'uomo. L'Islam gioca poi su questa questione della rivelazione, la coniuga in modo suo proprio, mi capisci? Allora, come dire, sono direi queste tre lo dico in modo molto schematico, queste tre forme del divino che cosa hanno di comune? Non posso dire che hanno una certamente sotto c'è sempre la questione della, chiamiamola teodicea, cioè c'è la questione della risoluzione del male, del negativo che c'è nel mondo, nelle religioni tradizionali in un modo, nel Buddha in un altro, perché vuol rompere la catena della necessità che c'è nel mondo, e anche nella forma ebraico, cristiano, islamica c'è una teodicea storica, c'è una forma di liberazione, di redenzione, eccetera, però con una forma del divino molto diversa. Che cosa le accomuna, per cui io posso dire sono esperienza religiosa, che cosa le accomuna? Non le accomuna la figura di Dio, per rispondere alla sua domanda. Non le accomuna questo, ma le accomuna il tipo, l'apertura ultima dell'essere umano al senso ultimo della realtà, che è altra da quello che io sperimento. Ora, questa per rispondere alla sua questione, una questione importantissima e direi attualissima, a questo punto entra in gioco il teologo, cioè io sono teologo cristiano. Allora, tutta questa situazione che rapidamente ho descritto, allora io come la interpreto alla luce della mia esperienza di fede? Ritorniamo al punto di prima, cioè quale interpretazione do? Ecco, io ho un'interpretazione su questo, ecco. Che mi pare oggi, detto in modo molto, ma lo troviamo già, ecco, giustamente Natoli diceva, il libro inizia parlando dell'esperienza religiosa e l'ultimo capitolo è sulle religioni, cioè io, come dire, la mia interpretazione teologica è un'interpretazione che tenta di leggere il senso di questo percorso e di questa pluralità avendo come chiave ultima di lettura, come focus, la morte e la resurrezione di Cristo. Allora io in questa luce trovo un senso e un significato, a mio avviso, dal mio punto di vista, pertinente di questo, perché vedo un percorso, vedo un cammino e dico, non è che il punto di vista a cui è arrivato oggi il cristianesimo sia il punto di vista definitivo. Il rapporto che il cristianesimo può avere con, mettiamo, il buddismo nelle sue varie forme, beh, è ancora tutto da fare. Diceva il Guardini, il cristianesimo ha avuto nell'ebraismo un Battista, nella filosofia greca un Socrate, tanto per dire, potremmo dire anche un Platone, eccetera. E beh, un altro punto di riferimento che ancora ci deve essere sarà, lui diceva, nel XXI secolo, ecco il Buddha, ma non è stato ancora fatto. Allora, che cosa può venire fuori da questo confronto tra queste due esperienze? Ecco. Io posso solo dire che sono convinto che, lo dico così come tesi, sarebbe da sviluppare, sarebbe un altro tema, che come nel rapporto con il pensiero greco, la cultura greca, il cristianesimo ha giocato una carta, detto in maniera molto banale, no? È la carta del Logos, perché se il Logos greco, eccetera, il prologo del quarto Vangelo ti dice il Logos si è fatto carne, è già lì, è giocata una carta, cioè c'è un questo, poi questo Logos sarà il Logos della croce, dirà Paolo, sarà il Logos crocifisso, sarà un paradosso, però c'è questo termine Logos, questa esperienza del Logos diventa un'esperienza di mediazione. Col buddismo questo qui, questa carta non va, ma c'è un'altra carta che è quella dell'annientamento di Cristo, cioè del Cristo che grida il perché sulla croce, ritorniamo a quel punto, cioè c'è un ecco, e il Buddha lì non ha intuito, non si è posto su questa strada, ecco, capito? Però voglio dire, non so come io posso dire anche di contatto diretto, di esperienza diretta, ho avuto la fortuna di avere dialoghi con buddisti Theravada in Thailandia, con monaci del Mahayana, quindi quello, diciamo, più metafisico in Giappone, eccetera. una volta con un maestro della scuola giapponese di Kyoto, Masao Abe, che è morto da poco, un grande filosofo e buddista, eccetera. Ecco, lui mi diceva, ma dice, voi cristiani dovete essere più coraggiosi, voi avete la kenosi, cioè lo svuotamento, e questo è la strada. Questo me lo ricordo, c'ho la trascrizione di questo incontro, perché per me lui è un grande maestro, una specie di Heidegger del Giappone. Quindi sono convinto che qui c'è una strada, ma non saprei dire come. Cioè, va bene, ecco. Dunque c'era un'altra questione importante, ecco, la teologia comparata. Ecco, quella di Francesco, no? Su questa cosa, come dire, certamente il punto di partenza, poi anche il Salvatore entra, il punto di partenza, il perimetro è altro, no? Io diciamo ed è necessario che sia, cioè lui snaturerebbe la sua lettura se facesse un salto dentro, allora diventa, e io snaturerei se io facessi un salto fuori, cioè voglio dire, ognuno deve essere se stesso. Ma mi pare però che almeno quello che io l'ho visto in lui, perché tu ti conosci sempre nell'altro, no? Cioè non riesci tanto a esprimere qual è la qualità del tuo, ma mi è sembrato un impegno molto autentico e molto acuto, ovviamente ponendosi dall'esterno del mio perimetro, però di entrare dentro il mio perimetro, cioè di capirlo dall'interno. Questo mi è parso uno sforzo, un impegno straordinario, e che abbe, adesso io non ho, cioè ci sono delle finezze, cioè io ho visto sinteticamente in quello che ha fatto Natoli, da una parte la radicale fedeltà al suo punto di vista, dall'altra parte un sincero e appassionato impegno di cogliere ciò che può essere sensato per l'altro, ponendo delle questioni all'interno. Cioè io mi sono sentito molto coinvolto dall'interno. Normalmente io senti se l'altro si pone dall'esterno e rimane dall'esterno, perché è molto esterno, cioè non entra dentro. Invece se riesce a imbrincarsi dentro, tu senti che. Quindi secondo me c'è stato più di quello che tu dici, a mio avviso, no? Ovviamente è un processo. Io penso che anche il dialogo, il capirsi, è un processo enorme, che richiede tempo, richiede pazienza, richiede chiarimento, perché noi usiamo delle. Per esempio, lui usa, dice, ma così, la presenza di Cristo è appunto secolarizzazione o memoria. Cioè io quando uso il termine presenza, per me ha un significato ontologico forte. Ovviamente lui, vedendolo come stemperato molte volte, dice, ma qui cosa vuoi dire esattamente? Mi capisci? Quindi c'è un processo anche di chiarificazione terminologica e concettuale. Ovviamente il punto, tu hai colto bene, esattamente il punto qual è? Io come, quando io faccio una, ma qui sarebbe una questione sulla quale bisognerebbe riflettere, io quando faccio una intelligenza della fede, questo della fede è principio soggettivo e oggettivo. Cioè cosa voglio dire? La fede è il principio, no? Da cui io muovo per fare intelligenza, non è solo l'oggetto della mia intelligenza. Questo significa che io non posso non partire, e devo, per essere fedele a me stesso, partire dalla mia esperienza, intendendo in termini in senso forte, cioè da ciò che nella mia esistenza è riconosciuto come carico di senso per me e coinvolgente il mio essere, così come per lui è questo. Allora non posso mai fare una come dire, una mediazione astratta senza partire da, ovviamente questo mi pare è un guadagno proprio dialogico, epistemologico, cioè di concezione scientifica, anche di possibilità di dialogo, cioè che tu devi partire da una fenomenologia, di ciò che per te è carico di senso, di coinvolgimento, di verità, ultimamente, diciamolo in tutti i termini che ho. Cioè io parto da quello che per me è, lo metto in gioco, lo arrischio. Cioè devo partire da questo, però devo, e l'autenticità del mio partire da questo è anche nella capacità di arrischiarmi, cioè di mettermi in gioco nella, cioè se io nel dialogo non metto in gioco me stesso, le idee che ho, la concezione che ho è ideologico, vuol dire che è ideologico. Solo in quanto alla capacità autentica di mettermi in relazione con l'altro, significa che è, ha un'autenticità in fieri e che si costruisce anche nel dialogo. Cioè io penso che il dialogo non è esteriore alla mia identificazione. Ecco, quindi questo presupposto fenomenologico io penso è importantissimo per fare un dialogo autentico, sincero, lesto. Tu dicevi poi, bisognerebbe, sarebbe un discorso da aprire, che cos'è allora l'esperienza di fede? L'incontro, come tu dicevi. Ecco, lì io penso che chi muove da un'esperienza di fede deve, certamente ha una forma di indicibilità, ma anche una forma di dicibilità, perché è un'esperienza. Allora, come dire, lo sforzo di chi la esprime è di rendere parola per quanto è possibile questa esperienza, e di chi ascolta e dialoga di porre delle questioni, ma io penso che lui, e questa è la sua sincerità grande, e lui non mette in dubbio la mia esperienza, così come io non metto in dubbio la sua esperienza. Io non metto in dubbio che lui si pone, diciamo, in un confronto con la fede a partire da un'esperienza, diciamo, di non fede cristiana, il significato è negativo, ma io sono sicuro che lui non lo fa, diciamo così, per tattica o per rimozione, ma lo fa per autenticità di convinzione e di ricerca, così come io lo faccio per autenticità di convinzione e di ricerca. Tanto che mi viene da dire, e lì quello che diceva la signora mi pare molto giusto, chapeau, come si dice, ecco, c'è, cioè questo qui che il vero, cioè io penso che questo diventa possibile oggi, questo dialogo dal punto di vista cristiano, per il fatto che io vedo l'esperienza di fede di Cristo a partire dal grido dell'abbandono, perché se io non parto da questo presupposto, l'altro per me è già sempre, per tattica, per politica le corrente, dialogherò con lui, però caro Salvatore sei nello sbaglio, insomma, già, lo so già per far tempo, cioè, perché io so tutto. No, questo c'è, cioè, come dire, il cristianesimo è una tentazione ideologica che ha tuttora molto spesso, cioè non voglio dire, e anch'io ce l'ho, come ce lo può avere il laico, eccetera. Ma se io mi pongo dal punto di vista che l'identità della mia fede è questa, quindi è un'apertura sempre più grande a una dinamica che mi sorpassa, eccetera, allora io posso dire come c'è, quello che io al massimo posso dire è che come c'è, lo sento perché lo sperimento, c'è una grazia per me nell'aver incontrato Cristo, io quello al massimo posso dire, c'è una grazia di un altro nome che ha lui nel porsi in questa posizione diversa dalla mia di fronte a Cristo. E questo, tra l'altro, lo dice il Concilio Vaticano II, dal punto di vista cristiano, là dove dice bisogna ritenere che nel cuore di tutti lavora invisibilmente la grazia, per cui chi anche non ha nessuna credenza religiosa al limite, no? Ma lo fa obbedendo alla sua coscienza, lo fa in virtù della grazia. È una contraddizione, è un paradosso, cioè io giungo a partire dalla mia identità a affermare che l'identità dell'altro ha una giustificazione nella sua alterità, cioè, capite? Ecco, quindi questo è il punto, e per me questo è formidabile per la possibilità della cultura di oggi, perché che si possa fare questo con rispetto, totale apertura e capacità di mettersi in gioco. Cioè io, come dire, imparo, ricevo dall'altro la sua visione, come dire, mi assesta, mi destruttura, eccetera, eccetera. Ecco, questo sarebbe un grosso tema.
È l'intuizione
della cattedra dei non credenti. Questa è la grande intuizione, enorme in quel senso. Ecco, e poi cosa c'è ancora? Perché adesso ho parlato molto, per lasciare anche, ecco, questa, sì, c'era questa questa questione, ecco, dell'altro aspetto, no? Di questa, che mi pare questa, certamente questo, a me ha colpito, lo dico solo come battuta, che il vecchio Tommaso d'Aquino, che insomma tutto sommato è uno che sapeva il fatto suo, no? Che poi l'hanno trasformato proprio nel alfiere della neoscolastica, non è per niente vero. Io sono andato a rileggermi, sto studiando, no? Come lui presenta Dio, e si dice che, insomma, hanno poi la sistemazione, dice, lui parla prima di Dio uno e poi di Dio trino. Io sono andato a studiarmelo bene, non parla mai di questo. Lui dice soltanto che di Dio veramente, no? Possiamo solamente dire alla fine, infine nostre cognizionis, Deum tanquam ignotum cognoscimus. Alla fine della nostra conoscenza conosciamo Dio come ignoto. Cioè, è talmente, perché insomma è salvato suo, che dice qua, quando conosci Dio, che cosa puoi conoscere al massimo di Lui? Che è veramente Lui? Il fatto che non lo conosci. Perché è un paradosso, ma lui che sembra così sistematico in realtà è paradossale. Cioè, di fronte a Dio, tu sai che sei di fronte a Dio quando sperimenti, ecco, la assoluta indigibilità del suo mistero, la sua assoluta alterità. Questo per dire, quindi mi pare che, e questo, tutto il discorso che poi fai deve essere sotto il rasoio di questa affermazione fondamentale. Farai tutti i discorsi che vuoi, ma ricordati sempre questo, però, no? E poi ovviamente questo enorme, l'enorme questione del male innocente, ecco, io penso, dico solo una battuta anche lì, perché se vuole venire a Genova fra qualche settimana con Salvatore parliamo proprio di questo sostanzialmente, ma io voglio solo dire che di fronte a tutte le posizioni, dal punto di vista cristiano, a me, ritorno all'interrogativo del Cristo, cioè il Cristo che alla fine, di fronte alle questioni che talmente mi trascendono che io non posso dare una risposta plausibile, io consegno al Padre, cioè cercherò con tutta la mia intelligenza di penetrare il significato e di gestire, come ben insegna Salvatore, di gestire, ma alla fine, cioè, perché mi chiedono, perché Auschwitz, perché, quando i teologi dicono, cercano di abborracciare qualche tentativo di risposta, cioè, dico, Cristo ha gridato in croce, perché quel il massimo che io posso dire con Dio e combattendo anche con Dio, perché questo, perché questa indicibile sofferenza dell'umanità, questo non...